Sono felice di condividere con voi un libro che ho molto amato. Buonasera da chi vi parla, Moira Bubola. Il nostro regno di Linda Ferri è uno strano romanzo che ci porta con discrezione e struggimento tra le pieghe del rapporto madre-figlia. Buon ascolto.
Alice. Libri, storie e idee.
Traumi, tenerezze, incomprensioni e un amore incondizionato. Il nostro regno è l'ultimo lavoro letterario di Linda Ferri, scrittrice e sceneggiatrice, un memoir pubblicato da Feltrinelli nella collana Gamma, pagine commoventi attraverso le quali la voce narrante ricompone una vita, quella di sua madre, Nina. Benvenuta ad Alice, Linda Ferri.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Il suo ultimo lavoro, partirei dal titolo, perché il regno ha sempre qualcosa di magico, è legato al mondo delle fiabe, è legato all'infanzia. Quando io ho letto questo titolo mi ci sono fermata molto e mi sono proprio chiesta che cosa volesse lei restituire a noi lettori con questo titolo che ci porta tanto lontani in un tempo nel quale eravamo bambini, sostanzialmente.
Sì, ecco, io penso che il titolo smentisca un po' la definizione di questo libro come memoir. Io non credo che sia un memoir, io penso che sia un libro in cui, certo, la realtà, il passato, i ricordi sono presenti, ma è una realtà reinventata, è una realtà magica, intanto perché si va molto indietro nel tempo e quindi nell'infanzia, sia della protagonista sia della madre della protagonista, sono tutte e due protagonisti. Quindi questo processo che la narratrice, il narrante fa di ricerca della madre dopo averla persa tanti anni prima e aver smesso di scrivere, questo ritrovamento si fa proprio attraverso una reinvenzione un po' fiabesca. Fiabesca non vuol dire tutto rose e fiori, perché appunto anche nelle fiabe ci sono le streghe, ci sono gli incantesimi cattivi, succedono anche cose molto brutte. Mi sembra che sia un libro che reinterpreti la realtà più che raccontarla.
Anch'io l'ho visto così leggendo questo titolo, ed è un libro appunto che reinventa la realtà per ritrovare la figura della madre. Attraverso il ritrovamento della figura della madre anche la voce narrante si racconta a chi legge. Noi scopriamo tanti snodi fondamentali della vita anche della voce narrante. Mamma, non solo sarò la migliore a scuola, ma per te scalerò le montagne, attraverserò a nuoto gli oceani, curerò le tue ferite, ti darò solo conforto, dolcezza e amore. Una delle frasi che troviamo nel nostro regno. Linda Ferri, la cosa che colpisce è che la famiglia della voce narrante è una famiglia molto numerosa. Dunque questo rapporto che si crea tra la voce narrante e la sua mamma ha ancora di più del miracoloso, perché è così stretto, così fondante, cambia e su tutte e due le donne riverbera su entrambe, che all'inizio uno potrebbe pensare si trattasse di una figlia unica. Però le cose non stanno così. Com'è stato possibile che queste due figure si unissero così tanto all'interno di una famiglia allargata?
Io penso che si tratti di una proiezione della figlia, appunto siamo di nuovo nell'invenzione. Probabilmente questo rapporto non ha avuto quella esclusività lì, quella frase che ha appena letto, no? Sembra proprio una frase, cioè, in cui c'è un amore talmente assoluto, talmente esclusivo, no? E infatti all'inizio io dico proprio, tendo a non parlare dei miei fratelli, e c'è proprio questo racconto anche nella prima fase del libro di questo amore geloso, no? Della figlia verso la madre, quel bisogno di essere quasi appunto figlia unica. Man mano che attraverso la scrittura il rapporto con la madre si riallaccia, lei avrà notato che si passa dal parlare della madre in terza persona al rivolgersi direttamente a lei, man mano che attraverso la scrittura questa vicinanza con questa persona che non c'è più si fa più stretta, allora c'è anche la possibilità di far entrare gli altri. Ma all'inizio, come nelle fiabe proprio, c'è bisogno di un patto assoluto, di esclusività. Infatti la figlia, queste cose che dice, io nuoterò, perché la premessa qual è? Che nel racconto la madre rimane vedova molto presto e la figlia si sente investita di questo ruolo di consolatrice, di dispensatrice di ogni gioia, di protettrice della madre. Si ribaltano i ruoli appunto tra loro due. E in tutto il libro ci sono fasi in cui saranno a turno madre, figlia, figlia, madre, cosa che nei rapporti madre-figlia succede molto spesso. Questo è un rapporto che ha una, secondo me, una poliedricità, una quantità di sfumature, una duttilità anche, è polimorfo, no? Il rapporto figlia-padre è molto più rigido, no? Invece il rapporto madre-figlia in generale a me sembra proprio portatore di tutto, tante modalità di rapporto diverse, ecco, è questo che io ho cercato di esplorare in questo libro.
Ci riesce molto bene attraverso momenti di grande e profonda tristezza, ma anche attraverso momenti spensierati e più giocosi, come se le due donne diventassero una sorella minore con la sorella maggiore. Ad esempio gli abiti, il gioco del vestirsi, dei colori di questi pezzi unici che la mamma comprava per sua figlia. Dunque c'è anche spazio a questo aspetto, al di là della pesantezza di una figlia che all'inizio, appunto, vista la situazione della mamma vedova giovanissima, la figlia diventa una sorta di protettrice della madre. Dunque c'è anche tutto l'aspetto giocoso che lei ha indagato.
Sì, perché questa figlia, che è questa specie di piccolo combattente, piccolo angelo custode, no, della madre, la spia continuamente e legge ogni gesto della madre in funzione di che starà meglio, comincia a sentirsi meglio, è meno triste e la guarda camminare, studia la sua postura. Quando la madre comincia a regalare questi vestiti un po' eccentrici alla figlia, la figlia è anche imbarazzata di metterseli a volte perché viene criticata a scuola. Dicono: guarda come la veste questa povera ragazzina, no? Questi vestiti estrosi di un sarto parigino. Ma lei, la figlia, li porterà lo stesso. Io non mi vergognerò, perché io, pur di non infrangere in nessun modo questo tuo tentativo di rinascere, no? Se la tua allegria, se il ritorno dell'allegria, la tua allegria si esprime così, io non farò niente per impedirtelo. Ecco, i vestiti sono anche questo, cioè sono una posta in gioco importantissima, no? Sembra la cosa più futile, invece, tra queste due donne diventa come uno scambio di messaggi molto profondi. Ecco, sui loro sentimenti, sul loro stato mentale, spirituale, di benessere o di malessere.
Come anche Linda Ferri, il rapporto con i libri e la lettura. C'è un passaggio molto divertente quando la voce narrante dice: ma perché a casa non ci sono libri? Io voglio i libri, e le verranno portati, verranno comprati, ma la madre interverrà in un modo davvero, diciamo, da mamma, ma anche da sorella maggiore ancora una volta, in questa lettura, in questo amore per la lettura della voce narrante. Ce le vuole condividere con noi?
Sì, la bambina, perché le sue amiche leggono i libri della Comtesse Ségur, questi libri che si chiamano Les Malheurs de Sophie, Après la pluie de beau temps, eccetera. Era una collana rosa che faceva set, forse si pubblicano ancora, che avevano da una parte, per l'epoca in cui erano stati scritti, qualcosa di innovativo, ma erano anche estremamente moralistici. Nel libro la madre trova la figlia che legge, sta leggendo uno di questi libri ed è in lacrime, perché la madre di Sophie, della protagonista del libro, del romanzo che sta leggendo, la sta frustando. E la bambina è travolta da questa crudeltà. Qui la madre le strappa i libri di mano, e allora c'erano gli scivoli per la spazzatura, e butta tutti questi libri dentro nella spazzatura e le dà da leggere invece i libri, lei è americana la madre, libri americani, no? Le dà Piccole donne, da Zanna bianca. Dice sì, i francesi sono proprio dei perversi. E quindi la madre raccontata è una donna anche di grandissima personalità, di grande, grande fantasia, anche molto ironica, talvolta sarcastica, ecco, molto sfaccettata mi sembra.
Molto sfaccettata, come quando cucina, ritrova la leggerezza, si mette ai fornelli, bravissima cuoca, una maestra davvero, però scocciata quando gli ospiti, amici arrivano, suonano al campanello, insomma, lei deve ancora finire.
Esatto, dice, li odio, non li aprire. Ma come, sono i tuoi invitati, non farli entrare, li odio.
La madre della voce narrante è una donna cresciuta appunto negli Stati Uniti da una famiglia di emigranti. Ecco, mi chiedevo quanto abbia inciso sul carattere di questa madre proprio il fatto di essere figlia della povertà, e anche di una povertà che ha cercato un riscatto in un nuovo mondo. Perché al di là della personalità di Nina, che è una personalità che cattura e affascina, donna bellissima, elegante, di carattere, ci sono però tutti i lati in ombra che sono profondi e legati alla sua infanzia e anche alle sue origini. Dunque, Linda Ferri, quanto questo passato migratorio ha forgiato e ha reso Nina quello che è diventata, con le sue insicurezze, le sue paure, anche nel rapporto con il marito, ad esempio?
Ma io penso moltissimo, moltissimo. Lì era questione di avere fame in quella famiglia. La famiglia di mia madre, appena arrivata negli Stati Uniti, avevano fame, per dire quanto erano poveri. Avevano fame prima di lasciare l'Italia e hanno continuato ad avere fame per un periodo negli Stati Uniti, prima che, diciamo, poi il nonno, il padre della madre, trovasse un lavoro in cui piano piano la situazione migliorasse. Però al tempo stesso, come erano gli Stati Uniti allora, era una terra in cui tu potevi desiderare praticamente qualsiasi cosa. E questo investimento che questa famiglia di ex contadini semplicissima fa sull'educazione della figlia, la manderanno al Barnard College, che sarebbe, diciamo, la parte femminile della Columbia University. Riusciranno a fare questo. Quindi la madre, che nasce, cresce in queste circostanze, ha questo duplice condizionamento: da una parte la paura della povertà, la paura, diciamo, per dirla in maniera estrema, della fame, e dall'altro però un'ambizione, ma positiva, di crescita e di miglioramento personale praticamente infinita, e con un vero senso della possibilità, cioè ce la puoi fare, cosa che trasmetterà alla figlia. Se tu vuoi, infatti, io sarò la più brava a scuola, dice la figlia, no? Io attraverserò a nuoto tutti gli oceani e tutto è possibile. Ecco, credo che la mamma protagonista del libro oscilli continuamente tra questi due estremi. La paura del fallimento, della miseria, diciamo, e il senso che si può fare quello che si vuole della propria vita. Tutti e due con lo stesso peso, con la stessa sincerità e la stessa forza. E infatti nel libro la sentiamo, credo, no? Virare molto facilmente tra una sponda e l'altra.
Sì, verissimo, la sentiamo virare e viriamo con lei anche nel libro, perché il libro, come tutti i libri scritti bene, ti risucchia e ti porta all'interno di questa storia. Linda Ferri, le figure maschili, il padre è perso prematuramente, uomo volitivo, affascinante, e poi c'è un passaggio molto bello in cui la voce narrante racconta come il loro rapporto è cambiato con questi viaggi che facevano nella campagna francese per andare a vedere delle scuderie e poi dei cavalli, per perché appunto c'era questa passione dell'equitazione, più che passione l'equitazione veniva appunto praticata molto da soldatino dalla voce narrante. Ecco, e poi abbiamo le altre figure maschili, una in particolare il marito della voce narrante e poi il giovane fidanzato che perderà la vita. Ecco, sembrano dotate di una minor leggerezza. Lei prima ha parlato proprio di una rigidità del rapporto padre-figlia, ma è una rigidità che si riscontra anche nelle figure maschili?
In alcune nel libro sì, sicuramente. Cioè tutte le figure maschili del libro che sono investite dalla missione patriarcale, e il padre, almeno uno dei fratelli, il marito della figlia protagonista, diciamo, sono tre uomini che incarnano il ruolo dell'uomo patriarca, lo incarnano, ma che diventa una gabbia pure per loro, impongono una gabbia alla famiglia o alla donna che gli sta accanto e a figli e figli, e però stritola anche loro. Questa è la grande contraddizione che penso che ora in questi giorni poi sta esplodendo in una maniera drammatica proprio, no? Uno pensa, nel mio libro non si tratta per niente di questo, ma se pensiamo ai femminicidi per esempio, io sento negli uomini che lo fanno, che arrivano a fare una cosa così terrificante, proprio l'incapacità di stare in un ruolo, cioè di subire un ruolo fino al punto, cioè un ruolo di prevaricazione, di diminuzione dell'altra accanto a lui, tutte le varie cose che vanno insieme, no, all'ordine patriarcale, fino al punto da creare delle vittime e essere loro stesse vittime, perché queste persone si trasformano in assassini e distruggono la propria vita insieme a quella delle donne accanto a loro. Io penso che appunto in maniera così seminale questo c'è, c'era anche in una famiglia normale come quella raccontata in questo libro. Non so se sono stata confusa.
Non è stata confusa, è stata molto chiara, perché ho ritrovato tante cose nelle figure maschili che sono presenti ad esempio anche nelle famiglie, nella mia famiglia e nelle famiglie che conosco. Forse saranno questi anni a scardinare tutto questo con le giovani generazioni, a dare maggiore libertà anche agli individui di sesso maschile, che potranno muoversi più leggeri e meno ingabbiati, come diceva
esatto,
lei.
Esatto, esatto. È proprio, io penso che bisognerebbe fare tanto, 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 soprattutto più ancora che nell'educazione delle donne, nell'educazione degli uomini.
Per concludere questa intervista, Linda Ferri, un'ultima domanda sulla cornice scelta, perché il nostro regno ha una cornice che porta la voce narrante a tirare le fila del suo passato, a appunto a dare corpo a questo processo di ricerca della madre da un'isola greca. E io mi sono chiesta quanto era necessario per lei, Linda Ferri, che ci fosse questo contraltare, questo controcanto di un'isola del Dodecaneso. Io penso sia Simi, però lei non la nomina mai, ma da alcuni indizi che lascia ho ricostruito quanto appunto sia importante che ci sia quest'isola dove succedono alla voce narrante alcuni episodi, lei vive alcuni episodi che hanno a che fare con la perdita, col lutto, ma anche con la festa e l'incontro.
Allora, la Grecia è sia eredità, nel senso che questa famiglia è una famiglia vagabonda, cambia continuamente paese, no? Il libro si svolge tra l'Italia, la Toscana, Firenze, la Campania, Roma, New York, Parigi, si spostano continuamente. Quindi la figlia in un certo senso eredita e mette in pratica la continuità a questo vagabondaggio familiare. Al tempo stesso però la Grecia segna un momento di rottura, è il momento di un posto nuovo, una nuova pagina della vita che si apre, un posto, una casa nuova dove tutto è vuoto, non c'è neanche riscaldamento, non si sente nessun rumore, dove finalmente quello che alla figlia era sempre sembrato il fantasma della madre, le sembrava di riconoscerla in una tortora, le sembrava che passasse come un fruscio nella stanza, dove appunto ritrovare la madre diventa possibile in questo luogo scelto, sebbene in una tradizione di cambiamento, di quadro, ma al tempo stesso talmente nuovo, vuoto, silenzioso, da rendere possibile questo rientrare in connessione con questa madre così tanto amata e rimpianta, ecco.
Era Linda Ferri, autrice di Il nostro regno, pubblicato da Feltrinelli.
Alice. Alice.